Cominciamo con la lettura del pagina numero 40. Cantico sulla visione madhyamica con le quattro consapevolezze per ricevere la pioggia di Siddhi. Siddhi, conosci, no? Tutti. Allora, Siddhi. Ma si dice, come traduce Siddhi? Siddhi. Realizzazione, benedizione. Realizzazione, benedizione, diciamo. Sì. Difficile. Quando ci ricordiamo Siddhi, va bene? Allora, noi tutti consapevolmente lettura proseguiamo. Primo è la consapevolezza del guru, del vero maestro spirituale. Sull'immutabile sede dell'unione di metodo e saggezza, sede di un maestro gentile, incarnazione di tutti i rifugi, un Buddha che ha completo abbandono alla realizzazione, avendo abbandonato ogni concezione errata verso di lui, per regalo con concezione pura, non lasciando di errare la tua mente. Poni in lui fede e rispetto con consapevolezza. Nella prigione della sofferenza del samsara vagano gli esseri di sei tipi, vivi di felicità. Li vi sono i genitori che ti hanno nutrito con grande gentilezza, abbandonando l'attaccamento alla religione, meditano con amore e compassione, senza lasciare che la tua mente divaghi, mantienila salda nella compassione, senza dimenticarti, mantienila compassione. Nel divino palazzo della grande beatitudine, piacevole trovarsi, risiede il corpo della divinità, il corpo di se stessi con accelerati elementi puri. Una divinità personale inspirabile per tre corpi vi si trova senza sconoscere come ordinare, coltiva identità e sembianti divini, senza lasciare che la tua mente divaghi, con il luminoso senza scordarti, mantenendo il profondo e luminoso. Il mandala di tutti gli oggetti della conoscenza che vengono percepiti, pervaso dalla chiara luce che è la realtà ultima, un indistinguibile
reale mondo esistente che è presente. Abbandona l'elaborazione concettuale, osserva la natura della vacuità, senza lasciare la tua mente divagare. Poni la risposta senza distrazione, mantieni ciò che è nel congiungimento delle molteplici apparenze delle sei coscienze.
Si vede la confusione dell'apparenza dualistica di fenomeni, insostanziale senza base, là è inganno e magia, senza concepirla come vera. Osserva la natura della vacuità, senza che la tua mente divaghi, poni l'apparenza della vacuità, senza distrarti, mantieni l'apparenza della vacuità. Allora, questo quattro consapevolezza. Consapevolezza del guru, consapevolezza della compassione, consapevolezza della divinità, consapevolezza della visione della vacuità. Vero? Allora questo anche, no? Come ne hai parlato questa mattina? Cambiare lo stato del nostro essere. Perché cambiando la nostra visione, no? Visione non è cambiando gli occhiali, ma cambiando il nostro conoscenza. Quello che noi conosciamo attraverso i nostri sensi, emozioni, è quello che conosciamo attraverso il nostro saggezza e conoscenza, è due cose diverse, vero? Per vivere con la visione della conoscenza della una realtà conosciuta dalla conoscenza e la saggezza, richiede la consapevolezza. Vivere con una realtà legata con i nostri sensi e emozioni non richiede la consapevolezza. Chiaro? Sono stato chiaro o no? Allora, questa consapevolezza della guru. Guru non è come... Abbiamo tanti guru, no? Epoca, pochi guru. Oggigiorno, tantissimi guru. Ormai siamo tutti guru, ormai. Vero? Però consapevolezza del guru non significa che consapevolezza della vostra persona è perfetto oggettivamente, ma perfezione nella persona, nostro maestro o nostri genitori o nostri amici o nostri familiari, nostro membro della comunità, società, no? Dipende dal nostro punto di vista. Da quel punto di vista noi guardiamo. Nella visione della consapevolezza della vacuità, ok? Riesce a vedere tutto, è pulita, pura, è purezza del fenomeno, soltanto. Allora, per riuscire a vivere con questa visione, richiede forte consapevolezza, presenza di forte consapevolezza. Questa consapevolezza non è qualsiasi consapevolezza, ma consapevolezza che conosce ho realizzato la visione profonda, realtà ultima del fenomeno. Allora questo perché chi riesce a vivere una realtà quello che vede soltanto attraverso la saggezza, allora questo individuo già nel luogo sicuro, posto sicuro, perciò nella pratica, diciamo, più grande protezione è la visione profonda. Noi crediamo che cosa è protezione? Protettore, mantra, ricitare mantra, o passare qualcosa, particolari mandala, o protezione, vuol dire, o qualche parapugia per la qualche protettore strano, no? Cinque teste. Tre occhi. O allora questo è terrificante, dipende, questo ti proteggerà. No? O io ho un brutto sogno, o ho paura di demoni, paura di questo, paura di quello, spiriti. Allora gente perché cerchiamo protezione. Allora andiamo a dormire dentro il tempio, allora lì non vengono i demoni. Spiriti non attacca te. O andiamo a mettere tutto bandini, preghiere, così i demoni scappano. No. O recitiamo mantra, così il demone ha paura della mantra, non lo so, brucia, non da mantra, non lo so, che cosa di immaginazione nella testa abbiamo, illusioni fantastiche. O facciamo puja per la preghiera per il protettore, questo protettore che caccerà via tutti questi maligni. O andiamo a chiedere dal maestro guru, guru è potente. Lui fa tutto, no? Dio sa, ti metterà nel posto sicuro attraverso la sua meditazione, preghiere, no? Illuminazione, che cosa immaginiamo? Infinita illusione. Tutta questa protezione completamente fuori dalla filosofia di Buddha. Fuori. Non c'entra niente. Lo sapeva Buddha? Che cosa dice? Più grande protezione tua era tua visione profonda. Vero Maestro Enrico?
Sì, posso solo dire quello che dice Jeb Kinison a proposito della consapevolezza mentale. Cioè coloro che hanno la consapevolezza mentale sono quelli che sono in grado di usare il cervello nella sua globalità. Cioè non esiste nessuna possibilità che nessuna parte della mente, del cervello, come preferite voi, sia esclusa da questa chiara visione. E praticamente ormai si parla di mente compartimentale, quando diciamo esiste un'area della mente che funziona in maniera diversa dalle altre, in genere in maniera alternativa, per cui ad esempio, non so, nel disturbo più importante secondo il DSM-5 che ci sia, per dire, che è appunto la personalità borderline, lì c'è proprio una mente compartimentale. E così sembrerebbe che esista nella schizofrenia paranoide, bifrenica, catatonica e anche nelle psicosi varie, eccetera. Questa comunque consapevolezza mentale è data dalla possibilità di avere per proprio così, propria qualità la capacità di avere sapienza globale su tutto quello che è la mente e la sua capacità di mentalizzazione. E questo si può sviluppare naturalmente con la pratica della meditazione, però che deve essere una pratica sviluppata secondo le tecniche dei monaci dell'altipiano, perché i monaci dell'altipiano studiati da Neuberg hanno dimostrato di usare una pratica della meditazione particolare, nel quale la struttura più importante è quella che poi crea il livello di attenzione uniconcentrativa in qualche modo, è il lobo prefrontale e alcune aree del lobo prefrontale, massimamente il lobo prefrontale mediale. Però questo non sarebbe possibile da solo, perché naturalmente questo vale naturalmente per il tipo di concentrazione univoca, ma naturalmente siccome esiste comunque un'oralità dovuta alla pratica mantrica, cioè al fatto che si possano pronunciare determinate giaculatorie, preghiere o altre cose, utilizza anche alcune aree selezionate del lobo temporale, che è una struttura importantissima per la memoria, naturalmente, e per l'attività religiosa, chiamiamola tra virgolette così. E questa parte viene molto utilizzata dai monaci tibetani, anche dalle suore clarisse, per dire, di Santa Chiara di Assisi. Però i monaci tibetani sviluppano la consapevolezza mentale perché sviluppano l'attività del cervello nella sua complessità con la pratica della visualizzazione, che utilizza sia le aree primarie visive, quelle che si chiamano aree striate, l'area V1, V2, l'area V1, V1, scusate, però usano anche aree secondarie della visualizzazione che si trovano un po' sparse all'interno del cervello, ma massimamente a livello dei lobi temporali, l'area V2, V3, V4 e V5. Però ancora non basterebbe, perché comunque la meditazione o la concentrazione univoca è qualcosa che ti mantiene in questo mondo e hai necessità comunque nella tecnica tantrica o comunque nelle pratiche usate dai monaci tibetani di uscire da questo mondo, e questo si può fare sospendendo l'attività del lobo che ti tiene in questo mondo, che è il lobo parietale, che è il lobo deputato allo spazio e al tempo. Naturalmente è anche un banale travè della matematica, è un lobo matematico, perché la matematica comunque ti mantiene la matematica di questo mondo, in questo mondo, e diciamo questo viene comunque silenziato, viene comunque resettata la sua attività, e si mantiene alta l'attività dei lobi prefrontali, ma sicuramente il lobo prefrontale mediale, dei lobi temporali e delle aree di visualizzazione. E questo porta alla consapevolezza enorme, che però lascia un punto di domanda grandissimo, adesso Kinison se lo domanda, perché dice questa consapevolezza unita all'interno del cervello va tutto bene per spiegare la consapevolezza, se non che secondo gli insegnamenti dei nostri maestri è al momento dell'acquisizione della consapevolezza e massimamente compassione che emerge spontanea da questo stato, la compassione, la karuna, cosa di cui i medici occidentali, i psicologi occidentali, i neuroscienziati occidentali non parlano assolutamente. È invece un fattore fondamentale nel buddismo tibetano, l'unione tra la consapevolezza e la compassione. Sarebbero due cose assolutamente senza significato prese da sole. Perciò le spiegazioni rimangono ancora in itinere, perché lui, Kinison, che è un grande studioso e un neuroscienziato, è uno che si è dedicato alla neuroscienza dopo aver fatto degli studi al MIT, al Massachusetts Institute of Technology, dove ha studiato anche informatica e compagnia bella, riconosce come anche il nostro amico inglese, quello matematico inglese, come si chiama? Quello che ha scritto da...
Steve Hawking.
No, l'altro che ha scritto la cosa dell'imperatore, come si chiama? Il maestro di Hawking, appunto. Comunque riconosce che la coscienza sia nei neurotubuli dei neuroni, però la sola coscienza non spiega niente. La consapevolezza è qualcosa di molto più complicato, di molto più globale. Perciò, diciamo, è una consapevolezza, secondo Kinison, parlo dal punto di vista delle neuroscienze occidentali, è un soggetto che osserva se stesso attraverso l'azione del suo cervello, che non ha compartimenti. Dove esistono compartimenti, divisioni, dicotomie, separazioni, categorizzazioni, classificazioni, proprio lì si blocca tutto e non c'è più consapevolezza.
Posso fare una domanda? Ma quando lei parla di emisferi, quando lei parla di emisferi non temporale, parietale, aree, parla del destro e del sinistro contemporaneamente?
Allora, io parlo per i miei maestri, che è quelli che
io
ho.
Sì, no, io non ho detto questo.
Loro naturalmente, quando parlano di funzione di consapevolezza, parlano ovviamente di tutto il cervello nella sua globalità, per cui sia l'emisfero di destra che l'emisfero di sinistra. Ma i due emisferi non hanno la stessa importanza. Io sono di quella generazione di medici formati negli anni 60, che naturalmente il lobo destro, addirittura solo a nominarlo, il professore diveniva l'orticaria e ti bociava, cioè era una cosa totalmente sconosciuta, cioè c'è stato un libro scritto dall'inglese, Disegnare col lobo destro del cervello, che ha fatto una grande rivoluzione, proprio perché noi siamo le persone le persone di quel razionalismo di M, tra virgolette, legato all'emisfero di sinistra, siamo dell'emisfero del linguaggio. I miei professori, che io ricordo sempre con grande stima, perché veramente hanno aperto un muro, una sorta di spazio enorme tra le mura del cervello e tra le mura della mente. Comunque resta il fatto che loro erano convinti di un cervello linguistico che avesse un'importanza, un cervello linguistico. Per loro il cervello esisteva solo se esisteva un cervello linguistico. Per loro era il cervello di Broca, era il cervello di Wernicke, tutto il resto non esisteva. E se oggi andassi dal mio carissimo professore di materie mentali, il professor Giannini, che purtroppo è morto troppo presto, ma che era un uomo di straordinaria cultura, e gli facessi vedere le ultime cose, che la corteccia non vale praticamente la grandezza della carta American Express, di cui è spessa, e che naturalmente il vero lobo che gli sia la matematica non è ovviamente non è la corteccia che gestisce la matematica, ma è solo il cervelletto che gestisce la matematica. E che se tu trovi ad atterrare all'aeroporto di Berlino, venendo dall'Australia, hai un bel dire che sei un Homo sapiens che vuole usare la corteccia. Lì, se non usi i gangli della base, che poi non stanno affatto nella base del cervello, è un errore grave. I gangli basali, hai un bel fare, hai un bel dire, capito? E quando ti trovassi con un fidanzato che non ti va più, non è la corteccia che decide se lo vuoi o non lo vuoi, ma è il cuneato che decide di prendere la misura della bara. Capito? E questo è il problema. Noi crediamo che esista la razionalità, la corteccia, il cervello linguistico. Sono tutte bugie nei quali i nostri professori credevano negli anni 60, a cui ci hanno educato. Abbiamo una generazione di medici, di psicologi, di neuroscienziati di quel tempo che sono stati rovinati da questo tipo di impostazione. Oggi è molto difficile. Perché le cose sono cambiate? Perché appunto gli informatici, i matematici, i fisici quantistici hanno dimostrato che tutto quello che in quale credevamo era solo una nostra invenzione. Ma se io mi fossi presentato all'esame, il professore mi avrebbe bocciato istantaneamente, non potevi minimamente... cioè, dovevi spiegare le cose secondo il loro modo di vedere o di essere, non esisteva nient'altro che la loro visione delle cose. Quando il Dalai Lama è stato invitato a uno degli ultimi congressi di neuroscienze, molti di quelli delle persone della mia generazione si sono rifiutate di accettare la relazione del Dalai Lama. E sono stati i giovani che hanno spinto perché si arrivasse a una diversa impostazione di quella mente, del cervello, della consapevolezza, della compassione. E poi naturalmente, se solo parlavi, non ti potevi permettere, ho studiato all'Università di Milano, se solo ti mettevi lì seduto nella sedia e nominavi la parola più terribile che potevi nominare, la parola empatia, eri bocciato all'istante, manco per sogno potevi nominare niente di niente. Tutto quello che dicevi doveva essere dimostrato secondo le teorie, ovviamente desuete e assolutamente erronee, dei maestri che avevano preceduto. Capito? Era un ipse dixit imposto agli studenti di medicina, di psicologia, di neuroscienze, che si inchinavano in maniera pedissequa a questo tipo di cose. Ma è chiaro che il cervello va sempre considerato nella sua globalità. Noi siamo costretti a parlare, come parla appunto i grandi neuroscienziati, di left side of the brain, di right side of the brain, di corpo calloso, siamo costretti a parlare di tutte queste strutture, però nella realtà si tratta sempre di un minestrone che in cui c'è un sapore diverso, un gusto diverso, se metti, non so, più fagioli, o metti più verza, o metti più cavolo cappuccio, o metti più pasta. Però nella realtà considerare quel cervello, se mi posso permettere, una pasta asciutta, è un errore gravissimo. È proprio bisogna cambiare impostazione. La prima volta che ho sentito parlare i monaci tibetani è nella precisione Geshe Rabetem, che è uno studioso di mente, ha scritto un bellissimo libro, sono rabbrividito davanti alle fesserie che secondo me diceva e liberava la sua parola, per poi rendermi conto che forse c'era qualcosa di sbagliato nell'impostazione che avevamo.
Quello scienziato che volevo dire, Roger Penrose.
Ah, Penrose, sì. Il professor Penrose, che è il maestro di matematica del grande... Hopkins, che il quale giustamente diceva: ma parliamo sempre di buchi neri, e quando mai esistono i buchi neri? I buchi neri esisteranno, ma se non esiste un buco bianco, dove esiste un buco nero? Cioè, voglio dire, è un buco che sia bucato da una sola parte, non ne possiamo... capito? Il fatto di accettare, di vedere le cose globalmente, forse è utile. E io sono per la... mi dispiace prendere la parola e non...
No, bellissimo.
Però nella realtà, voglio dire, ci deve essere un momento di incontro fra le neuroscienze come tali e è la concezione del Dharma Buddha, che è ormai, diciamo, ampiamente, lo vedi, io sono rimasto impressionato in questo libro, un tomo enorme, scritto da professor Mikuri Sereceva sull'attachment, veramente, l'ultimo capitolo parla della loro esperienza con un monaco tibetano e della rivoluzione che ha creato dentro di loro nelle cose che gli ha fatto vedere, perché molte volte è una questione semplice di punti di vista, modi d'essere, modalità di interpretare una realtà complessa come la nostra. Però questa realtà, ridurla tutto al solo cervello, voglio dire, quando molti di noi hanno visto che questo è praticamente impossibile, dobbiamo certamente tener conto di tutta l'attività dei neuroni, dei neuroni specchio, dei lobi, delle informazioni che i lobi scambiano fra loro, ma è certo che la consapevolezza è un... Se io chiedo qual è il sapore del minestrone, è difficile che uno me lo sappia dire. Ecco, quella, diceva Gacharabta, è nella consapevolezza. Magari è banale, però può rendere più di 1000 esempi.
Una neuroscienziata americana che si chiama Baudelaire, non so come si legge. Baudelaire. E questa ha avuto un'emorragia nell'emisfero sinistro, e lei in questo libro descrive, lei dice che in questa fase della sua vita, in cui praticamente questa parte dell'emisfero, in causa di questa compressione, non funzionava, lei aveva proprio una visione unitaria della realtà, non notava la separazione, no, la famosa dualità. Dice, e racconta nel dettaglio la sua esperienza personale, però questo non è un libro che ho letto io, mi è stato raccontato da una mia amica, a proposito, no, di Maya e di questo mondo, no? E quindi dice, solo una, cioè noi dentro di noi c'è già anche la visione dell'unione, è raggiungerla, è in noi, però c'è questo emisfero che domina e noi dobbiamo imparare ogni tanto a spegnerlo, riuscirci.
Sì, cosa è più facile a dire che a fare. E comunque, ripeto, sono convinto che anch'io sono uno studente dell'emisfero prevalente, naturalmente. E quello che si chiama emisfero prevalente era prevalente nei fatti, perché era una società che favoriva quell'emisfero. Nessuna società si è mai impegnata a favorire l'emisfero destro. Nella nostra società, specialmente nella società nella quale abbiamo vissuto, nell'ambiente sardo, nell'ambiente della società contadina, a chi ne importava nulla dell'emisfero destro? Avrebbe creato solamente problemi. L'emisfero destro è un emisfero che non ubbidisce anche a se stesso. L'emisfero sinistro è un emisfero ubbidiente, molto ubbidiente. Non dobbiamo dimenticare che questo cervello, voglio dire, io nel libro che uscirà adesso a metà dicembre, c'è una gabbia con dentro un cervello, e questo è quel cervello così, capito, nella società sarda, la società sarda perché è un po' diversa dalle altre società? Su cosa era basata la società sarda? Molti dicono a passorizia, quello, quell'altro, tutte bugie. Era basata su una cosa fondamentale, l'ubbidienza delle donne. Cioè le donne dovevano... L'ubbidienza delle donne. Le donne dovevano ubbidire senza discutere, non esprimere mai, se non richieste, il loro parere, sposare chi i genitori volevano. Questo è impossibile farlo se educhi l'emisfero destro ad emergere, ad agire, perché l'emisfero destro è un emisfero rivoluzionario, un emisfero di ribellione, l'emisfero di sinistra è l'emisfero che ci ha permesso di passare dalla scrittura cuneiforme all'alfabeto fenicio, passare poi attraverso il greco o l'etrusco al latino, tutto quello che sia. Però è un emisfero inquadrato, voglio dire, è l'emisfero destro nelle sue difficoltà, che deve essere educato. È proprio la parola educato, è la parola giusta per l'emisfero destro, perché educato significa, deriva dal latino, ex ducere, cioè trarre fuori. E l'emisfero destro deve essere educato, proprio deve essere tratta fuori la sua forza, la sua energia, la sua creatività, la sua possibilità di cambiare questo mondo. E invece niente da fare, tutti hanno paura dell'emisfero destro. Tutti vogliono semplicemente che vinca sempre l'emisfero sinistro. Non c'è nulla da fare, perché l'emisfero sinistro può essere ingannato come si vuole. Uno ti può dire 10 volte che i dati economici sono tutti erroni. Uno dice, per me è inverosimile quello che dicono 10 persone. E cosa vuoi fare? Quello è l'emisfero sinistro. Non c'è nulla da fare. Purtroppo. Però la consapevolezza, ripeto, gli unici che secondo me l'hanno profondamente capita sono proprio i monaci tibetani. Tutto il resto è una spiegazione utilissima per le neuroscienze, per la scienza del cervello e compagnia bella, però insomma naturalmente non si può studiare il cervello nella sua globalità, mentre poi si può studiare la mente nella sua globalità.
Siamo alla pausa già.
No, adesso.
Facciamo una breve pausa.
Breve pausa.